Ed eccoci qua, buongiorno Davide, buongiorno e bentrovato, buongiorno, buongiorno da Claudio Farinone. Eccoci qua. Allora, oggi appunto parliamo di nuovi spazi per la musica, no? Quindi proveremo a fare delle ipotesi, in particolare in questa epoca di pandemia, dove chiaramente è noto, i musicisti sono per la maggior parte dei casi completamente fermi, alcuni vivono delle situazioni estremamente drammatiche, di totale mancanza di lavoro, altri sono un po' più fortunati perché magari lavorano per un'istituzione, quindi possono continuare a lavorare. Però è interessante vedere, appunto, analizzare questo aspetto dal punto di vista degli spazi, appunto, degli spazi dove la musica si ambienta e si è ambientata nel corso del tempo. Presentiamo subito i nostri ospiti. Abbiamo oggi con noi il sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Dall'Ongaro. Buongiorno Michele, un piacere averti con noi, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
E poi voce oramai storica di Rete 2, si tratta di Luca Damiani, che tutti voi conoscete. Buongiorno Luca, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Michele.
Allora, prima di fare delle ipotesi sugli spazi attuali della musica e sulla possibile espansione degli spazi, io proporrei un piccolo ascolto che ci avvicina un pochino alla storia. Duetto per violino e viola di Wolfgang Amadeus Mozart. Una delle cose belle dei dischi, dell'ascoltare i dischi, dell'ascoltare musica, per esempio alla radio, è quello che immediatamente ci si crea un immaginario sonoro legato non solo alla musica che stiamo ascoltando, bensì allo spazio. E quindi quando ascoltiamo Mozart, probabilmente, chissà, i nostri ascoltatori si stanno immaginando una bella sala da concerto dove si entra vestiti bene, dove i musicisti si esibiscono col frac, comunque vestiti bene, col farfallino, eccetera. Ma insomma, non è sempre è stato così. Quindi, Michele Dall'Ongaro, facciamo un po' di storia. Quando si è affermata la sala da concerto, con quali esigenze la musica non si è fruita sempre nella stessa maniera, se parliamo di musica cosiddetta classica?
Ma la musica in qualche modo concorre a formare lo spazio, non è ospitata dallo spazio, ma contribuisce a disegnarlo. Naturalmente noi, quello di cui ci occupiamo, che in prevalenza la musica classica dell'Ottocento, nasce nei salotti, nasce nelle case private come nel caso di Schubert e poi man mano raggiunge gli spazi e diciamo che in qualche modo lo spazio che conosciamo nasce insieme all'idea di repertorio, cioè all'idea del fatto che la musica non fosse soltanto quella contemporanea che si faceva in quel momento, ma anche destinata a riscoprire i lavori del passato, a ospitare un certo tipo di pubblico e un pubblico anzi diverso da quello di corte, ma il pubblico della borghesia emergente, che è quello che poi in qualche modo contribuisce a realizzare i teatri italiana e tutto il resto.
Certamente. Luca Damiani, quando tu ti rechi in una sala da concerto, no? Quindi con tutto questo rituale, ascolti musica che non è stata pensata effettivamente per quegli spazi, o comunque non è stata eseguita normalmente all'inizio, all'origine in quegli spazi, qual è il tuo pensiero? Come dire, può questo secondo te influenzare l'ascolto? Quanto in generale lo spazio può influenzare l'ascolto della musica e viceversa?
Penso moltissimo, perché effettivamente dipende di in che periodo è stata scritta, per quale tipo di ensemble, con quanti strumenti. È una polemica che va avanti da molti anni, mi ricordo ai tempi appunto delle incisioni filologiche o poco filologiche degli anni 70 con strumenti originali o strumenti ricostruiti in sale che riproducevano quella originale rispetto appunto alle grandi sale da concerto. Credo che in tutta l'evoluzione della la musica è importantissima è proprio la dinamica, cioè quale spazio doveva riempire questa musica e quindi con quali strumenti, con quali anche numero di strumentisti doveva essere eseguita. Ricordo appunto quanto si è detto a proposito delle incisioni anche di Karajan, di Richter, a proposito della musica barocca, a parte appunto il trucco di utilizzare un diapason un po' più alto, quindi un po' più brillante, ma insomma è moltissimo. Quando uno va in una sala di concerto in realtà dovrebbe ricostruire idealmente il modo in cui è stata composta. Dico sempre che il canto gregoriano ascoltato in una chiesa gotica ha tutt'altro effetto che un canto gregoriano ascoltato in una sala di concerto.
Altro che, qua approfitto della presenza del nostro Davide Fersini, non solo abile conduttore al microfono della Rete 2, ma anche cantante lirico che insomma vive da protagonista anche questo ampliamento, se vogliamo, dello spazio, no? E quindi questo adattare la voce a uno spazio molto grande. Davide, dacci un tuo punto di vista.
Io penso semplicemente che il cambiamento sia stato evidente nella storia dell'opera nel 1637, no? Credo che lì sia finito veramente il recitar cantando, cioè quando si sono aperte le porte del San Cassiano a Venezia, cioè del primo teatro che ha ospitato opera, a un'opera vera e propria, è finita l'idea di poter cantare ma in realtà parlare su delle note, perché lì si è verificata la necessità di proiettarsi dentro uno spazio. Ecco, lì veramente si capisce che il luogo ha modificato la storia del genere musicale.
E passiamo adesso ai giorni nostri. Vi voglio far ascoltare una cosa secondo me molto interessante che appassionerà non solo gli amanti della musica ma anche gli amanti dell'architettura. Davide, io invidio molto tutti quelli che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per sedersi su una delle poltrone della Elbphilharmonie di Amburgo, che è un spazio, dicono, meraviglioso, io purtroppo non l'ho mai visto, creato dal celebre studio Herzog de Moron, insomma celebri architetti, dove il team ha utilizzato, pensate un po', algoritmi sonori che praticamente sono rilasciati da strutture simili a una barriera corallina. Sono 10.000 pannelli acustici che rivestono il soffitto, i muri, le balaustre, e così queste superfici regolari assorbono o diffondono, a seconda dei casi, a seconda delle esigenze, appunto, i suoni attraverso l'auditorium. È un fatto relativamente recente che appunto molti auditori si adattano al tipo di musica, quindi spostano le pareti, modificano la capacità assorbente o riflettente appunto delle pareti stesse, e quindi l'acustica si modifica. Questa è, come dire, la meraviglia della tecnologia, degli studi acustici artistici che sono complessi, assolutamente complessi, e non è mai possibile fare una previsione totale. Michele Dall'Ongaro, qual è la tua sala da concerto ideale da questo punto di vista? Qual è quella che meglio sa ospitare, come dire, lo spazio sonoro della musica, se ce n'è una? Domanda da $100,000.
Ma se mi fate questa domanda, rispondo ovviamente all'Auditorium, Parco della Musica di Roma, la Sala Santa Cecilia. Cosa volete che vi dica? Un po', insomma, perché lo penso, un po' perché è vero. Non è male, poi perché avere una sala intitolata così alla propria accademia fa veramente un certo effetto. Comunque, scusate, mentre parlavate tutto il resto, stavo anche pensando che quando si ascolta musica ci sono, diciamo, diversi spazi, no? C'è uno spazio musicale, uno spazio psicologico, lo spazio dove avviene il fatto, e poi quello che viene percepito da chi partecipa al fatto. Penso adesso a questo spazio virtuale, che è quello legato al web, dove in questo momento siamo tutti più o meno costretti a rabbondare. Ebbene, però lì si vede che è, soprattutto nei concerti in diretta, le persone hanno bisogno di comunicare fra di loro quello che sentono, cioè il contatto sociale, che normalmente in sala col silenzio è sostituito da questa empatia che prende l'emozione, che travolge e che viene moltiplicata, no? C'è questo moltiplicatore di emozione che è lo stare insieme e che fa condividere quelle sensazioni che tutti percepiamo di fronte a questi capolavori, deve essere riprodotto virtualmente e deve essere riprodotto a parole, e arrivano i fioccoli messaggi, no? Fantastico, questo passaggio, straordinario, come è stato bello ascoltare questo, e c'è questa botta risposta che consente di parlare mentre si ascolta la musica e di confrontare l'oggetto mentre lo si percepisce, che è un modo spontaneo di reagire alla distanza. Quindi più delle strutture, sì, sono importanti le strutture, sono importanti le pareti, i mobili, sono importanti i materiali, ma l'elemento fondamentale sono le persone, chi fa musica, chi l'ascolta, e sono disposto a stare in qualunque spazio purché si goda di questo, si condivida questo piacere. Questo è il punto. Quindi non bisogna nemmeno fare, diciamo, usare il feticismo della capite, no? Del contenitore rispetto al contenuto. Il contenuto è fatto di note e di persone soprattutto.
Questa è molto bella.
Vorrei aggiungere una cosa a questo proposito,
certo,
Claudio.
Certo, Luca.
Che effettivamente questa empatia è sostanziale, e poi io non credo che nessuna musica possa essere istituita da nessun attrezzo sonoro come la presenza reale. Se dovessi far avvicinare dei bambini alla musica, eviterei di farli sentire, se è possibile, una musica riprodotta, ma li porterei appunto a vedere un'orchestra o una piccola formazione. C'è una specie di vibrazione, appunto, di scambio, ma anche proprio quasi fisico, anche qui acustico, che non è riproducibile da nessun impianto. Io sono un tecnologico, amo la tecnologia, mi commuovo di molto delle cuffie che permettono un ascolto attraverso le ossa del cranio, ma se devo dire, l'emozione della presenza è assolutamente insostituibile, soprattutto nel caso in cui si voglia far avvicinare qualcuno a una musica.
Beh, sicuramente questi tempi di pandemia ci hanno fatto veramente rendere conto di questa cosa, cioè quanto ci mancano gli spazi per la musica. Siamo veramente orfani di questa cosa preziosa.
Thank you.
E i rumori che avete sentito all'inizio non provenivano da una caffettiera e neanche questi, questi soffi così, ma era la pioggia e poi era il vento che soffiava sulla Paganella. Suoni dello Dolomiti 2012 erano Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, che formano un duo storico veramente da tantissimo tempo, e a un certo punto, come dire, il luogo, a un certo punto comincia a piovere, il luogo suggerisce a, a Paolo Fresu di intonare appunto Raindrops in modo così del tutto spontaneo, come i jazzisti evidentemente sanno fare, no? Quindi questa è la dimostrazione, questo bellissimo esperimento di suoni della Dolomiti, cui poi ce ne sono seguiti mille altri, di ambientare i suoni nella natura e avere un rapporto proprio di vicinanza con la natura, insomma, dimostrano che veramente la musica è ambientabile in ogni spazio possibile. Michele Dallongo, non lo sei d'accordo con questo?
Ma sono talmente d'accordo che, se ci pensiamo, ogni mito, ogni religione ha i suoi fondamenti nella creazione del mondo in un suono primordiale, no? C'è sempre un Big Bang da qualche parte, certo. E in fondo le osservazioni sulle onde gravitazionali non fanno che confermare a modo loro le intuizioni di Keplero, cioè le armonie delle sfere, e, sì. E questi concerti provocati da galassie, buchi neri che si incontrano, si scontrano ed emettono questo potentissimo concerto universale. Tutto si basa su questo, quindi la musica è spazio, non è soltanto tempo in sé, certo. Lo definisce.
Certo. Luca, che ne dici di questa sì. modalità di rappresentazione della musica?
La prova delle Dolomiti è interessante perché è un non spazio, cioè non è delimitato. Se c'è qualcosa di vasto e di quindi difficilmente recintabile, no? In uno spazio adatto o preparato, è proprio quello. E oltretutto, di nuovo, volendo entrare nel campo della fisica, dell'acustica, della dispersione del suono, della rarefazione dell'aria, tutto contribuisce. E soprattutto contribuisce la passione. Io ricordo che per ascoltare queste meravigliose occasioni si fanno delle lunghe passeggiate in comune, quindi diventa veramente una messa, una forma di sacralità pagana, una certo. delle migliori a mio avviso.
Certo, una sorta di ritualità molto interessante. Mi permetto di raccontare ai nostri ascoltatori un'esperienza personale che ho vissuto, non ero sulle Dolomiti ma ero nel cuore dell'Isola d'Elba in un concerto di questo tipo, no? Quindi ambientato con una vista meravigliosa tra 160 gradi sul mare, e la sensazione di un musicista quando suona in questi spazi è proprio di non essere, come giustamente tu sottolineavi, Luca Damiani, di non essere veramente in uno spazio, perché non si ha nessun ritorno dal punto di vista acustico, si è completamente sguarniti. Ma devo dire che quell'esperienza fu incredibile, oltre che faticosa, perché il pubblico era così attirato dalla situazione, dalla magia che si era creata grazie al luogo, spero magari un pochino anche un piccolino per la nostra musica, ma soprattutto dal luogo, e che veramente c'era un silenzio di tomba, e anche se arrivava un suono piccolissimo dal punto di vista del volume, diciamo così, dei decibel, insomma si era creato questa atmosfera che veramente non ho mai più ritrovato in nessuna sala da concerto, sebbene sia bellissimo suonare nelle sale da concerto che hanno una bella acustica. Chiaramente non si era amplificati, ma ci sono dei casi in cui ci sono dei concerti che sono oltremodo amplificati. Qua si entra in un altro discorso. Insomma, qua i watt erano veramente tantissimi. Io non so come si faccia a suonare alle 9 di mattina in questo modo.
Hendrix, accetto qualunque sfida, ve lo dico subito.
18 agosto 1969, solo, dico tra virgolette, 40.000 persone, perché in realtà i presenti di Woodstock erano ben 400.000, no? Davide, io ti vedevo un po' perplesso quando si parlava invece di spazi all'aperto.
No, ma così ironicamente citerei una frase di Mirella Freni, no? Che diceva all'aperto si fanno solo due cose, perché le chiedevano della possibilità di cantare all'Arena di Verona e lei disse una delle quali è il mercato e sull'altra tacque, diciamo.
Toscanini, se non sbaglio, diceva che si facevano solo i picnic, no?
Sì, o si poteva giocare a bocce anche. Ci sono varie versioni di queste.
Ecco, però dai, così bello suonare all'aperto. Beh, qua chiaramente Jimi Hendrix è favorito da non so quanti megawatt, come direbbe Fantozzi, con un'amplificazione micidiale. Però qua entriamo in un'altra forma ancora, no? Perché la potenza sonora di Jimi Hendrix a Woodstock, oppure di altri mille esempi, mi è venuto in mente tra gli ultimi il concerto di Vasco Rossi a Modena davanti a 220.000 persone. È un impianto che era enorme, un impianto di amplificazione che era gigantesco, no? Un altro modo di rapportarsi al pubblico. Quindi quali sono le cose che succedono in questi casi? Cominciamo oggi questa volta da Luca Damiani.
Allora, lo so di Vasco Rossi, di cui non mi occupo molto, ma di Jimi Hendrix sicuramente sì, anche perché qui si innesta quella visione che forse è necessario ricordare, che appunto più gli spazi si sono ampliati e più gli strumenti, le orchestre hanno dovuto aumentare la loro capacità dinamica. D'altra parte il pianoforte nasce proprio su questo, sul piano e il forte, sull'espressività, ma anche sul timbro, sulla possibilità. Nasce il sax nell'Ottocento, cioè continuano a nascere degli strumenti che devono supplire o aumentare la fruibilità in spazi sempre più grandi. E appunto, giustamente, avete scelto Woodstock come emblema di questa enormità, probabilmente il concerto più affollato, si dice che avessero avuto punte di 600.000 ascoltatori, cioè una media città italiana in uno spazio estremamente ristretto, e dunque l'amplificazione diventa un fatto necessario. Tra l'altro la chitarra elettrica viene inventata anche per questo, per sostenere il ritmo nelle orchestre jazz, che erano ovviamente dominate dagli ottoni. E Jimi Hendrix di questo ha fatto una sintassi con i famosi feedback, cioè non era solo l'amplificazione, ma era tutto quello che l'amplificazione poteva regalare attraverso una serie di incredibili capacità che aveva Jimi Hendrix e che nessun altro ha mai avuto. E a questo proposito ricordo a tutti e invito tutti ad andare ad ascoltare i bombardieri nell'inno americano fatti attraverso la chitarra Fender, appunto.
Certamente, insomma, quindi in questo caso l'amplificazione diventa anch'esso uno strumento musicale. Michela Dall'Ongaro, un'ultima domanda veloce, poi ti lasciamo andare perché so che hai un impegno. Dici qualcosa su Jimi Hendrix e sulla sensazione che ti ha dato riascoltare Purple Haze.
Quando tu pensi alla storia della musica, pensi ai grandi virtuosi che hanno cambiato la storia dello strumento, a Liszt, a Paganini, a Domenico Scarlatti, prima o poi arriva Jimi Hendrix. La chitarra diventa semplicemente un'altra cosa che non esisteva prima, come è stato il flauto per Gazzelloni. Non c'è molto da dire. Oggettivamente quello strumento ha aperto un mondo che prima era sconosciuto. E si deve, su questo, l'invenzione del microfono. Molto velocemente, per salutarvi, direi: uno, invito a rileggere un articolo sul microfono, sull'invenzione e le conseguenze dell'invenzione del microfono di Luciano Berio di molti anni fa, pubblicato sulla Nuova Rivista Musicale Italiana, era di grande intelligenza. Secondo, penso che la sfida dello spazio andrebbe raccolta per sperimentare, penso agli esperimenti di Alvin Karran, completi eseguiti a distanza nel pianeta da diversi gruppi, penso a un concerto che ho sentito dove i solisti erano in Inghilterra e l'orchestra a Venezia, tutto questo tramite web. E penso alla rivincita che lo spazio si prende laddove è negata l'esistenza della musica, dentro una camera anecoica, dove in teoria non si dovrebbe sentire proprio niente, eppure anche lì, secondo John Cage, il battito del cuore, il flusso del sangue lo senti. Quindi, come sempre, la musica e il suono è invincibile.
Michela Dall'Ongaro, noi ti lasciamo andare, grazie per questo intervento, noi ci tratteniamo ancora un attimo per un ultimo ascolto. Grazie, alla prossima, Michele.
Arrivederci, grazie. Oh,
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Say a star of life's a track, and that you must go other places. Just don't you feel too bad when you get fooled by a smiling face.
Celebre pezzo di Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing. Beh, è un gruppo fantastico questo, composto da Jacob Collier alla voce, da Jacob Collier al pianoforte, Jacob Collier al basso e Jacob Collier alla chitarra e anche le percussioni. Luca Damiani, questa è una nuova scoperta del web, no? Perché Jacob Collier, questo fantastico cantante, polistrumentista e compositore britannico, classe 1994, è nato proprio sul web, divertendosi praticamente, come avete sentito in questo caso, a sovrapporre se stesso in incisioni suonando strumenti diversi, appunto un polistrumentista ma di una qualità e di un talento impressionante, no? Addirittura poi ha fatto così tanto successo che è stato prodotto da Quincy Jones, e questo è uno degli esempi appunto di allargamento degli spazi che si ha grazie al web, no? E che è diventato ormai un territorio di sperimentazione, non solamente di concerti in streaming, e con la pandemia ne abbiamo sentiti veramente molti se non troppi, ma nuovi spazi di sperimentazione. Che cosa ne dici, Luca? Cosa si può fare ancora che non sia ancora fatto?
Ah, beh, la fantascienza ci insegna è impossibile immaginare qualcosa. Veniamo sempre in qualche modo superati, smentiti, no? Certo. Anche in qualsiasi fantasia. Però direi che potrei aggiungere che su questo esempio, che io adoro, Jacob Collier, mi sembra fantastico, e peraltro molti sono nati così, cioè si sono fatti conoscere sul web, e dopodiché sono diventati, appunto, hanno inciso, hanno fatto concerti, che è la nuova modalità di comunicazione. Adesso uno riesce ad ottenere un certo numero di like, e questo significa che ha un numero di seguaci e quindi di probabile pubblico futuro, anche se quello che abbiamo ascoltato è anche il monumento del solipsismo, cioè siamo arrivati appunto all'assoluto e all'assoluta negazione della comunicazione interpersonale tra i musicisti, che ricordo anch'io quando ancora mi dilettavo a suonare è la parte più emozionante del suonare, cioè avere qualcuno con cui basta un'occhiata per sapere da che parte andrà in un assolo, no, per esempio. Quindi è il monumento del solipsismo, è anche la libertà assoluta e anche la possibilità di raggiungere tutto il pianeta nello stesso istante, e la possibilità di ottenere tutto dal web, perché si possono ottenere suoni di orchestra, si possono ottenere campionature, cioè è diventato ormai un campo estremamente esteso. A discapito forse, come sappiamo e di cui abbiamo già discusso, dell'interesse del singolo musicista, che prima appunto veniva pagato per suonare e che adesso non potrà più godere, diciamo, se non appunto il giorno in cui si mette in discussione davanti a un pubblico.
Beh, certamente, a meno che insomma forse proprio come Jacob Collier riesci a ottenere qualche milione di ascolti, allora come si dice oggi si comincia a monetizzare, cioè questo può rappresentare un reddito e quindi anche un motivo di sostentamento per i musicisti, no? Però certo. Questo mette anche in evidenza secondo me un altro fatto, che è quello che per suonare 10 strumenti come li suona Jacob Collier comunque serve un talento,
un gran talento,
un talento impressionante, sì. Come questo Schulz, no? Questo altro giovane che fa un po' le stesse cose, con un talento e una qualità straordinaria, duetta sul web con i giganti del jazz. Bene, Luca Damiani, siamo in chiusura e quindi noi ci lasciamo su queste note di Jacob Collier che abbiamo appena sentito. Grazie per la tua partecipazione e alla prossima.
A presto, grazie.